Considera l'armadillo.
Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ora, io ho sempre amato i ribelli, insomma, mi sono sempre piaciuti, ma quando mi si ribella il topolino qua dello studio, un po' m'arrabbio, eh? Ma in realtà sono arrabbiatissima per quel che riguarda le ultime dalla regione Lombardia, perché sostanzialmente è stata autorizzata la caccia in deroga al fringuello, ed è veramente un'altra di quelle brutture che fanno veramente orrore, così come fa orrore il sistema di inanellamento che è passato a proposito insomma di tutto il traffico legato agli uccelli da richiami vivi, in sostanza. Quindi sono cose veramente terribili per quel che riguarda il mondo della natura, e sono ancora una volta regali al mondo venatorio, non c'è altro modo di definirli. Del resto l'aria che tira non è certamente di quelle positive. Ad esempio c'è Legambiente, l'IPU, BirdLife Italia, WWF ProNatura, che sono arrabbiatissime con un articolo del Telegraph che è uscito qualche giorno fa. Viene definito un articolo superficiale, strumentalizzato ad hoc da quel mondo politico e sociale che non accetta il cambiamento ecologico e difende senza troppi scrupoli gli interessi privati, spesso dannosi, contro il bene pubblico. Solidarietà ai colleghi europei. Che è successo sostanzialmente? Questo articolo ha sostanzialmente insinuato, diciamo così, il dubbio di cose turpi dietro a fondi concessi dall'Unione Europea ad associazioni ambientaliste europee, per sarebbero state, secondo questo articolo del quotidiano olandese, finanziamenti volti a orientare il dibattito in direzione verde. Ora, voi capite che già messa così uno non può che dire: ma di che stiamo a parlare? Prima di dare la parola alla nostra ospite, perché andiamo a parlare di un altro tema spinoso, fatemi dire invece una bella notizia, e cioè, lo sapete, a Milano da un sacco di tempo in cima al Pirellone c'è una coppia di falchi pellegrini che nidifica. Bene, Giulia è arrivata a, insomma, a tastare il terreno, e quindi stiamo a vedere cosa ci donerà, diciamo così, quest'anno, bontà sua, considerando che insomma Giulia ormai ha 13 anni e negli ultimi 2 anni ha figliato 4 uova e 4 piccoli per tutte e 2 le volte. Insomma, una bellissima notizia. Se come me diventate maniaci, potete andare sul portale della regione Lombardia, dove ci sono 2 webcam che seguono in diretta tutto quello che accade nel nido lì su, in cima al Pirellone. Ma l'ho fatta aspettare, la ringrazio della pazienza, però le do il benvenuto. Sto parlando di Francesca Manzini di Stop Casteller, perché c'è un importante, davvero un importante convegno che si svolge sabato prossimo in quel di Trento, Orsi e Umani in Trentino. Buongiorno Francesca.
Ciao, buongiorno a tutti e tutti.
Perché poi degli orsi, insomma, si parla e non si parla, diciamo così, come siamo messi in questo momento? La stampa locale che fa?
Allora, diciamo che in questo momento è un po' in letargo, come per fortuna sono in letargo gli orsi nel momento in cui loro dormono e quindi non c'è possibilità di incontri o scontri con l'essere umano, sicuramente hanno meno materiale sensazionalistico su cui pontificare.
Quello che riporta
la stampa in questi giorni sono un po' i risultati di altre consultazioni popolari, questo referendum fuffa che stanno facendo in queste valli, quelle dove c'è la presenza degli orsi, l'ultimissimo non gli è andato troppo bene, per fortuna, nel senso che l'affluenza di persone insomma che hanno aderito a questa consultazione è stata più bassa di quelle del numero di persone che ha votato alle elezioni europee, quindi per stessa ammissione dei promotori ha deluso le loro aspettative.
Certo, noi sappiamo che insomma io non a caso ho esordito chiedendoti com'erano le notizie che circolavano in questo momento, perché sappiamo quanto la stampa locale soffi sul fuoco continuamente con una manipolazione delle notizie spesso veramente volte veramente incrementare un senso di disagio e di paura tra le persone. Quindi insomma è un tema a cui sono molto legata. Ma andiamo a vedere quello che accade invece nel convegno che avete organizzato, molto articolato e molto interessante.
Sì, appunto, il titolo di questa giornata è Umani e Orsi in Trentino, una coesistenza impossibile, punto di domanda, nel senso che il quesito rimane aperto,
sì.
Nel senso che magari a livello tecnico, scientifico, con tutte le misure di prevenzione del caso, sarebbe possibile una convivenza serena, senza incidenti e senza vittime da una parte e dall'altra, soprattutto dalla parte degli orsi. Però ecco, c'è anche il tema della cosiddetta accettazione sociale, c'è tutta una parte diciamo socio-antropologica e politica che ha un grosso peso. Questo fatto insomma ci ha spinto anche a non fare un convegno dove semplicemente diamo voce a tutta una parte scientifica che dia appunto un'idea diversa su come rendere possibile questa coesistenza, ma ci avvarremo anche dell'aiuto di figure che non provengono dall'ambito tecnico-scientifico, ma anche un po' dal mondo appunto socio-antropologico e illegale anche.
Certo, quindi
è molto vari pareri.
E devo dire che quella di sabato 1 febbraio, peraltro non l'ho detto, ma la sala conferenze Fondazione Cariplo di via Calepina al numero 1 a Trento è un'intera giornata con moltissime e importanti contributi che servono proprio a dare un quadro generale di quella che è una questione importante, perché dietro questa relazione con l'orso ci sono interessi non solo di tipo ambientale etologico e etici, mi viene anche da dire, ma ci sono in realtà anche tantissimi interessi economici, perché sappiamo che il Trentino si vende pubblicamente come il paradiso della natura.
Sì, diciamo che noi abbiamo coniato questo termine, il bear washing,
sì.
Visto che c'è molto washing nella nostra epoca. E appunto l'orso, il motivo per cui la parte politica che ha pensato questo progetto ha deciso questa reintroduzione forzando un po' la mano, nel senso che magari gli orsi creando dei corridoi faunistici dalla Slovenia più lentamente col tempo sarebbero potuti tranquillamente tornare in Trentino e in tutte le Alpi italiane, non solo, ma si è invece deciso di calcare la mano e fare questa reintroduzione veloce, portando appunto, deportando questi 10 esemplari dalla loro casa, dai loro boschi, portati appunto in una terra dove gli orsi sostanzialmente non ce n'erano più, e l'obiettivo appunto era quello di creare una popolazione stabile, sufficientemente numerosa, non rischiare nuovamente l'estinzione. Sì. Però appunto si dice qualcosa è andato storto. Io credo che anche la mentalità, insomma, dell'italiano medio e non solo, sia mutata profondamente negli ultimi 20-30 anni, motivo per cui, eccolo, lo vediamo, l'accettazione per il diverso, sì. Che sia appunto un orso piuttosto che una persona migrante, eccetera eccetera, non c'è più disponibilità assolutamente a coesistere.
Sì, e peraltro lo stiamo dicendo il 27 gennaio, che è il giorno della memoria, che è una data secondo me importantissima per tutti noi, su un punto fondamentale, insomma, no? Pensavo stamattina appunto che le leggi razziali del 38 sono quelle che ha fatto il fascismo in Italia, e è qualcosa su cui nessuno si può dichiarare innocente, diciamo così. Parlo naturalmente della lettura di storica. Senti, Francesca Manzini, certo, tu dicevi in questo vostro convegno, che dura tutta la giornata, che ha veramente tantissimi interventi molto interessanti sulla carta e immagino anche dal vivo, c'è molto anche questo aspetto antropologico. Pensavo, non so se ci hai fatto caso, ma guardando la televisione in questi giorni mi è capitato di vedere, ad esempio, diverse pubblicità che hanno un orso come protagonista, no? È sempre un orso che, con cui si vive, no? Cioè, si convivono degli spazi in modo ironico, ma come se fosse un nostro fratello. Perché l'orso, insomma, è uno degli animali con cui noi conviviamo da sempre in Italia, e non solo in Italia.
Sì, diciamo che su questo si è persa parecchio la memoria, nel senso che, ecco, se volete farvi un po' il quadro di quella che è la situazione attualmente in Trentino, mi manda Rai 3 sabato mattina, ha fatto appunto un'inchiesta, sempre un approfondimento su quella che continua a essere la situazione in Trentino con gli orsi, e a un certo punto dà voce a questo comitato per Andrea Pappi, dove sono riuniti un po' anche tutti i sindaci della zona, dove sostanzialmente dicono letteralmente fuori dalle balle tutti gli orsi, perché noi dobbiamo tornare a prima del 1996, quando di orsi non ce n'erano. Non ce n'erano perché sono stati sterminati, certo. Ma appunto nel corso dei secoli anche qui esisteva una presenza importante degli orsi e dei lupi, ecco, adesso diciamo che è un po' la nota distintiva della nostra epoca, questo tema dell'invasione, dove appunto un'entità più alta, non ben definita, ci ha portato questi orsi a noi poveri trentini, che non li volevamo, ce li ha imposti. Infatti, ecco, uno dei panel che ci sarà nel pomeriggio, l'abbiamo intitolato "Prima noi, dopo i grandi carnivori", che insomma è una citazione questa, sì. L'orso e altri invasori immaginari, proprio perché questo tema dell'invasione, che fondamentalmente denota xenofobia, proprio paura del diverso, dell'altro, è qualcosa che insomma per noi è assolutamente lampante.
Senti, Francesca Manzini, Manuel, un nostro ascoltatore, chiede, ti fa questa domanda, se insomma secondo te, rispondente alla realtà, il sondaggio che evidenzia come il 75% dei trentini non vuole più gli orsi in Trentino, beh insomma in qualche modo un po' ci hai risposto all'inizio, ma visto che è una domanda specifica, cosa puoi dire, Manuel?
È possibile, sicuramente diciamo che in quest'epoca la paura è una merce che si vende molto bene. Noi appunto vediamo una netta continuità tra la paura appunto nei confronti degli orsi, dei lupi, con appunto quella che è la paura dell'invasione appunto di altri esseri umani. Cioè, non è un caso che abbiamo la Meloni al governo, abbiamo due uomini più potenti del mondo, Trump e Elon Musk, insomma le idee sono sempre quelle. E quindi ecco, diciamo che una cosa ci teniamo a specificare, che appunto noi da sempre veniamo tacciati, la nostra mobilitazione, insomma, di essere persone ideologiche, e noi rispondiamo appunto che sicuramente noi abbiamo un'ideologia, delle lenti attraverso le quali guardare il mondo. E noi li abbiamo, lo ammettiamo, però appunto anche la nostra, diciamo, controparte guarda la realtà in modo ideologico, con la differenza che le nostre lenti ci permettono di cogliere quella che è la complessità di qualunque tematica, in primis questa qua della coesistenza con qualcosa di diverso da noi, e dall'altra parte invece si lavora solo di pancia, si soffia sul fuoco delle paure ataviche, ecco, perché poi la questione per cui in questo momento si è generata proprio da quasi due anni a questa parte una vera e propria psicosi collettiva, e appunto uno degli interventi parlerà proprio di questo, è il fatto che questi orsi vengono peraltro impropriamente continuamente definiti grandi carnivori, e parte della disinformazione che viaggia a livello delle popolazioni, appunto di queste persone spaventate, parla del fatto che questi orsi sono dei predatori e noi esseri umani siamo potenziali prede, e questo chiaramente è inaccettabile per quella che è insomma la nostra, l'idea di fondo della nostra epoca, che in realtà noi definiamo suprematismo, e in questo caso suprematismo umano, quindi noi che siamo i padroni del mondo in cima alla catena alimentare senza se, senza ma, chiaramente non possiamo cadere vittima dello scontro con un animale che potenzialmente lo sottolineo, potrebbe cibarsi di noi. Questo è assolutamente qualcosa che deve essere respinto con forza.
Sì. Senti, peraltro Francesca Manzini di Stop Casteller, c'è da dire che in una giornata come quella di sabato a parlare non sono soltanto antropologi, studiosi di vario genere, ma ci sono poi degli scienziati, delle persone insomma che contribuiscono al dibattito con degli elementi di conoscenza che insomma fino a un po' di tempo fa erano un po' come dire, un faro, no? Quello appunto della scienza contro la credenza, no? Dei dati effettivi contro le false notizie, insomma. Ci sono una serie di figure che interverranno dando un loro contributo anche da questo punto di vista.
Sì, assolutamente, appunto ci siamo avvalsi cioè varremo dell'aiuto della parte di mondo tecnico-scientifico che rifiuta però ecco, questa visione che definiamo suprematista, e appunto fai bene anche a dire che comunque bisognerebbe rimettere al centro la verità e non più le paure gonfiate. Ad esempio ci sarà Rosario Fico, che è un veterinario forense, che andrà un po' a commentare il fatto che spesso anche in Italia e poi magari in Trentino in particolar modo di come incidenti con gli animali vengono ingigantiti quando non inventati completamente. Insomma, magari farà anche un passaggio su quella vicenda del fungaiolo che alcuni mesi fa ha detto di essere stato aggredito da un orso, dopodiché sono state diffuse le immagini delle ferite che avrebbe riportato sulla schiena, e lì ecco, è stato palese, diciamo, a tutti, a parte la provincia autonoma di Trento, che quella storia era completamente inventata, perché le ferite che aveva riportato questa persona non erano assolutamente compatibili con lo scontro con un animale di quelle dimensioni. E certo. Quindi ecco, diciamo che ce ne sarà, ci sarà veramente tanta tanta informazione quel giorno. Appunto parlavi anche della stampa, anche rispetto alla stampa c'è un altro panel che parla appunto di come viene costruita la paura dell'orso, narrazioni mostruose tra politica e media, dove chi proprio studia queste dinamiche ci permetterà insomma di analizzarle a fondo e soprattutto un intervento che ci interessa molto è quello di questo dottorando Roberto Dalba, che ci parlerà anche di un po' chi tira i fili della paura, chi c'è dietro questi comitati e questi movimenti diciamo di destra populista e rurale, che stanno dietro poi appunto a questi referendum fuffa che cioè, addirittura scavalcano a destra Fugatti, si chiede, cioè addirittura appunto fuori dalle balle tutti gli orsi, vuol dire cosa vuol dire? Vuol dire ucciderli tutti sostanzialmente, quindi siamo proprio fuori da qualunque livello di possibilità di dialogo. Addirittura qualche giorno fa, se andate appunto sui nostri profili social trovate ancora la storia che abbiamo pubblicato ieri, si riporta questo articolo di questi 25 sindaci trentini che sono andati a Roma per dialogare col governo. Il loro obiettivo è aprire la caccia di selezione ai lupi e agli orsi, insomma, al di là che è una proposta assolutamente irricevibile per quella che è la nostra idea di mondo, ma parlare di caccia di selezione, in particolare per quanto riguarda gli orsi, che è una specie che in Trentino, per stessa ammissione della provincia autonoma, non sono mai usciti dal rischio estinzione, è qualcosa
certo, veramente, come dicevi, inaccettabile. Senti, siamo in chiusura, però ci sono una serie di messaggi che ti vorrei leggere. Nori dice: proprio gli animali più pericolosi ci governano. Stefano dice: ciao, ma quanti morti e feriti ci sono stati per i cacciatori e quanti per gli orsi? Non so se hai questo dato. Intanto Cristina dice: nella divulgazione scientifica occorrerebbe includere anche esperti di psicologia e sociologia, ma in qualche modo mi pare, Francesca, che ci siano, no? Ne parlavi.
Sì, nella nostra conferenza avremo anche sì, sociologi e antropologi. Sì.
Che riflettono anche appunto sulla macchina della paura e sulla macchina della comunicazione. Jacopo dice: il Trentino deve fallire, io non compro più nulla che venga da lì. E va bene, e questo è anche un altro punto di vista. Senti, Francesca, sì, la domanda di Jacopo è quasi retorica, no, Jacopo, di Stefano è quasi retorica, dice quanti morti per, e feriti per caccia, beh, diciamo per responsabilità.
Sì, sì, è una domanda retorica, purtroppo. Purtroppo appunto, ecco, in Trentino di recente non ce ne sono stati, a parte sì, in realtà un ragazzino che era a caccia col padre è caduto, un ragazzino di 14 anni è morto, ma ecco, per colpi di fucile in Trentino di recente non è successo, però sicuramente sì, è vero che a livello italiano le vittime colpevoli o incolpevoli, perché appunto quando sì, diciamo certo. Si sparano tra loro i cacciatori, come dire, cosa dobbiamo dire, sì. Quando invece fanno vittime diciamo civili, sicuramente questa cosa ci fa indignare, peccato che non faccia indignare certo. come ha indignato insomma l'uccisione di una persona da parte di un'orsa, che sicuramente ecco la sua intenzione non era quella di uccidere, a differenza insomma di chi gira armato per i boschi sì. E qualcuno lo vuole uccidere, ecco.
Esatto, decisamente. Senti Francesca, e dobbiamo proprio chiudere, però vorrei chiudere con questo: è possibile partecipare, cioè un'assemblea aperta, giusto?
Sì, ci sarà la diretta streaming che sarà fruibile diciamo dal nostro sito stopcasteller.it. Troverete poi insomma anche tutti il richiamo a questo direttamente la mattina stessa sui social di Scobi Collettiva e Assemblea Antispecista, e si potrà poi intervenire appunto sì. Attraverso dei commenti per chi volesse poi fare anche delle domande ai relatori.
Perfetto, allora io ringrazio tantissimo ancora una volta Francesca Manzini di Stop Castellere. Ricordiamo appunto, andate se andate sui social, cercate Assemblea Antispecista, Stop Castellere, insomma trovate tutti gli elementi per questo interessantissimo momento di confronto che appunto si intitola Orsi e Umani in Trentino, una coesistenza possibile, impossibile, insomma ci sono delle parentesi, ma c'è un punto di domanda finale. Grazie mille, grazie davvero.
Grazie a voi.
Francesca, ciao. Buon lavoro e grazie per questa iniziativa.
Grazie a voi, ciao.
E allora Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, vi dà appuntamento a domani per un'altra puntata di Considera l'armadillo, noi altri animali. E ora lascia la linea naturalmente a Davide Facchini, ricordandovi però che c'è sempre una pagina Facebook Considera l'armadillo che vi invito a visitare. Ciao a tutte e tutti, ciao ciao, a domani.